Buongiorno, buongiorno da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, della disabilità, della burocrazia legata a questi temi, in onda come sempre il venerdì dalle 10.40 alle 11.30. Vi ricordo i nostri contatti, quelli della diretta 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Abbiamo una casella di posta elettronica da utilizzare quando non siamo in studio, 372@radiopopolare.it. abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare con tutti i podcast che sono naturalmente anche sul sito della radio. In redazione come sempre Cora Aranci, in studio Elena Mordiglia, accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, allora la consueta informazione di apertura su come contattare il difensore civico adesso si fa online. Ci sono tutte le indicazioni contenute in un post che è nelle pagine di Facebook di 37.2, in quella dell'Osservatorio Salute e in quella di Vittorio Agnoletto, dove trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Tutti questi post sono visibili anche senza un profilo su Facebook. Vittorio, veniamo alla puntata di oggi, il programma, di cosa parliamo?
Una puntata che abbiamo dovuto in parte rivoluzionare all'ultimo momento, perché ieri pomeriggio è arrivata la sentenza del TAR sulla vicenda multimedica della quale abbiamo parlato tante volte, e quindi apriremo parlando di quella. E poi proseguiremo con la giornata mondiale dei morti sul lavoro e delle vittime dell'amianto, che è oggi. A livello mondiale dedicheremo quindi un ampio spazio a questi temi, partendo purtroppo da uno dei tanti casi drammatici dove un giovane ha perso la vita per un incidente sul lavoro. E poi proseguiremo ascoltando i risultati di una ricerca sullo stress, il burnout, l'usura del personale sanitario. Quali sono le conseguenze di un sovraccarico di lavoro? Quali sono le conseguenze che il personale sanitario si porta dietro dopo gli anni della pandemia? E anche queste sono patologie, malattie del lavoro, e possono sfociare spesso in infortuni o anche ricadere sui pazienti su cui viene assistito da un personale sanitario fortemente stressato. E poi vedremo, se avremo ancora del tempo, torneremo a parlare di liste d'attesa con un paio di casi che ci sono stati segnalati.
Abbiamo quindi un aggiornamento sulla vicenda multimedica che andiamo subito a darvi. Diamo il benvenuto all'avvocato Francesco Trebeschi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie di essere qua con noi. Allora, ricapitoliamo un po' la vicenda. Provo a fare una sintesi. 37.2 lavora da tanto tempo sulla vicenda delle liste d'attesa e sulla difficoltà diventata ormai enorme per i cittadini e le cittadine nel riuscire a prenotare visite ed esami. Difficoltà che si verifica sia col Servizio Sanitario Nazionale sia con le strutture private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale. Durante questa nostra indagine una lavoratrice di multimedica ci rilascia un'intervista con la garanzia della tutela e quindi dell'anonimato, nella quale la lavoratrice dice: guardate che i lavoratori e le lavoratrici addette al call center ricevono una premialità economica se spostano nel privato delle richieste di visite ed esami che arrivano attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, sempre a multimedica. Cioè il cittadino telefona per avere una visita col Servizio Sanitario, gli viene detto che c'è una lunga lista d'attesa, gli viene proposto di spostare questa visita nel privato, quindi a pagamento, se questo obiettivo viene raggiunto, allora la lavoratrice o il lavoratore hanno una premialità economica. Noi segnaliamo questa cosa, la denunciamo, la lanciamo pubblicamente, viene ripresa dai media, chiediamo che la regione mandi una ispezione a Multimedica, la regione manda una ispezione, alla fine dell'ispezione c'è una relazione dove si dice che questo meccanismo va assolutamente modificato. Nel frattempo però noi, come Medicina Democratica in questo caso, chiediamo un accesso agli atti, cioè chiediamo a Multimedica di avere una serie di documenti per poter approfondire questa situazione, di avere in mano il contratto tra Multimedica e i lavoratori, di avere le linee guida di comportamento deontologico di Multimedica, di avere un documento sull'organizzazione interna e via dicendo. E Multimedica si rifiuta, e vedremo poi perché, ascolteremo dall'avvocato Trebeschi il perché, di darci questi documenti. A questo punto Medicina Democratica ricorre al TAR chiedendo il diritto di accesso a questi documenti. Chi ci ascolta ha già capito che la questione va ben oltre Multimedica. Il punto di fondo è i cittadini, le associazioni che si occupano delle tematiche della salute, hanno diritto o no ad avere una serie di documenti che riguardano nei fatti la relazione coi cittadini o che possono avere conseguenze sulla relazione coi cittadini di strutture private, sì, ma che lavorano col pubblico perché sono accreditate. Allora, questa era la situazione fino a ieri, quando c'è stata la sentenza del TAR. Avvocato, non so se ho riassunto bene i fatti, però a lei la parola.
Sì, ha riassunto bene i fatti. La sentenza scolpisce questo principio di trasparenza, per cui in virtù del regime di accreditamento, dice il TAR, della società col Servizio Sanitario Nazionale, è innegabile l'interesse pubblico alla conoscenza degli atti della stessa detenuto, cioè si applica anche a tutte le società accreditate col Servizio Sanitario Nazionale la normativa del decreto legislativo 33/2013 sull'accesso civico generalizzato, per cui chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e quindi anche dalle società accreditate, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto solo dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Quindi viene proprio definiti in maniera inequivocabile che queste società che agiscono in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, come tali, rispetto agli obblighi di trasparenza, sono come se fossero esse stesse Servizio Sanitario Nazionale.
Quindi questo significa che i cittadini e le associazioni che si occupano di salute hanno diritto ad avere questi documenti e queste informazioni.
Esatto. I limiti che ovviamente sono posti a questo accesso generalizzato, la norma parla proprio del diritto di accesso generalizzato, sono limiti che riguardano la tutela anche di interessi privati, nel senso che chiaramente queste sono società private che svolgono funzioni pubbliche e quindi vengono tutelati la protezione dei dati personali, la libertà, la segretezza, la corrispondenza e gli interessi economici e commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore, i segreti commerciali. Multimedica si era aggrappata a queste eccezioni, ma l'aveva fatta in maniera molto generica, come se bastasse dire: noi siamo soggetti privati e tu ci chiedi documenti che riguardano i nostri interessi economici e commerciali. Il TAR ha spiegato che non basta un generico riferimento a questi interessi economici e commerciali, ma deve spiegare nel dettaglio quale sia il segreto commerciale che rischia di essere violato e quant'altro, cosa che in questo caso non c'era. Eravamo per la verità riusciti già ad ottenere quasi tutta la documentazione, mancava solo, che continuava ad esserci negata, la parte speciale del modello organizzativo previsto dal decreto 231 del 2001, che è quel documento, quello strumento di cui le società si dotano per prevenire la commissione di reati. Chiaramente a noi interessava come fosse approfondita, come fosse stato ipotizzato il rischio che attività di premialità, previsioni di premialità potessero incidere nei rapporti sulla pubblica amministrazione, e ora il TAR riconosce che questo documento ci deve essere consegnato.
Quindi il cittadino, le associazioni hanno diritto di sapere come è organizzata un'azienda che è accreditata al suo interno, che linee guida ha, che misure ha preso per evitare che si commettano dei reati a danno della pubblica amministrazione e dei cittadini, il diritto ad avere anche questi contratti in cui è specificata qual è la premialità, che adesso dopo l'ispezione che c'è stata fatta dalla regione su nostra richiesta sarà rimessa in discussione, la premialità per quei lavoratori che riuscivano a fissare nel privato degli appuntamenti che venivano richiesti per il pubblico. Ecco, tutto questo non può essere coperto da segreto dicendo ci sono degli interessi commerciali. Interessi commerciali sono tutelati, ma questi elementi, questi documenti devono essere pubblici. Questo è resi pubblici quando vengono richiesti. Questo è fondamentale. Chiedo all'avvocato se la mia interpretazione non è sbagliata. Perché è fondamentale? Perché non vale solo per Multimedica, varrà anche in futuro, ma soprattutto stabilisce che una struttura privata nel momento in cui si accredita assume gli stessi doveri in questo campo della pubblica amministrazione rispetto ai cittadini per quanto riguarda la trasparenza, questo credo che sia estremamente importante. Quindi adesso, se non sbaglio, ci dovranno consegnare quel documento entro 30 giorni, giusto?
Esatto, dovranno consegnare questo documento entro 30 giorni, se non dovessero farlo, credo che non succeda, però ci sono gli strumenti per obbligarli a farli, addirittura fare nominare un commissario che lo faccia al loro posto, però appunto al di là di questo documento, che tra l'altro è un documento che generalmente la maggior parte delle società pubblica sul proprio sito, quindi era abbastanza inspiegabile perché non ci volesse essere consegnato. La cosa importante è proprio quella che dicevi prima, cioè questo principio vale per tutte le società accreditate, per tutte le aziende accreditate che quindi operano in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché private.
Benissimo, quindi abbiamo fatto un passo avanti certamente grazie all'attività dell'avvocato Trebeschi, un passo avanti grazie all'attività di 37.2 e di denuncia, un passo avanti grazie alla nostra testimone di cui manteniamo l'anonimato, che ha rischiato di esporsi per suscitare e sollevare questo caso.
Grazie all'avvocato Francesco Trebeschi per questo aggiornamento su Multimedica. Arrivederci, buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. E allora, l'abbiamo detto in apertura, oggi è la giornata mondiale dei morti sul lavoro e delle vittime dell'amianto, quindi andiamo ad aprire una pagina proprio su questi argomenti e ascoltiamo per cominciare un'intervista realizzata da Cora Aranci alla madre di un giovane lavoratore morto appunto sul lavoro.
Do il benvenuto a Monica Michelin. Buongiorno signora.
Buongiorno a lei.
Allora, Monica Michelin è la mamma di Mattia Battistetti, che era un giovane operaio che il 29 aprile del 2021, quindi 2 anni fa, è rimasto ucciso in un cantiere edile in provincia di Treviso. Lascio a lei, signora, se vuole appunto raccontare agli ascoltatori cosa è avvenuto e parlarci di Mattia, prima di parlare poi dell'associazione che voi genitori insieme a altre persone avete fondato per ricordarlo, ma anche per raggiungere degli obiettivi concreti.
Certo, certo, grazie okay. dell'invito. Come mi ha già presentato, sono la mamma di Mattia. Mattia era un ragazzo di 23 anni, aveva fatto il liceo scientifico, poi non aveva più voluto continuare gli studi e si era inserito nel mondo del lavoro come ponteggista. Era un ragazzo molto solare, amava la natura, amava stare all'aria aperta con gli amici e amava soprattutto il suo lavoro. Aveva in sé un senso della giustizia, del rispetto verso i più deboli, verso le persone sofferenti. Mattia era anche un volontario della Croce Bianca di Montebelluna. Noi abitiamo a Montebelluna, in provincia di Treviso, nel Veneto. Ho detto appunto Mattia era un ragazzo perché il 29 aprile 2021 è stato ucciso in un cantiere edile della ditta Bordignon a Montebelluna. La dinamica dell'incidente è stata subito chiarita dagli ingegneri che si sono presi carico di questa situazione. Praticamente un carico di 15 quintali di impalcature si è sganciato da una gru in movimento. Per l'omicidio di Mattia sono state rinviate a giudizio 6 persone e ognuna di queste persone ha la sua responsabilità e soprattutto ognuna ha omesso la sicurezza cagionando la morte di Mattia. Fin da subito si sono accorti che la gru non era stata revisionata, non era stato cambiato un gancio, quel gancio che poi ha praticamente scaricato sulla schiena di Mattia i 15 quintali di impalcature. Abbiamo già iniziato il processo, abbiamo avuto 2 udienze con questi appunto indagati per omicidio colposo. La settimana scorsa abbiamo avuto un altro processo per l'opposizione ad un'archiviazione perché il pubblico ministero aveva praticamente tolto, archiviato la posizione di 3 indagati, un responsabile della sicurezza e i 2 manutentori della gru. E questo processo adesso vedremo il giudice che cosa deciderà. Il 3 maggio prossimo invece ci sarà la terza udienza del processo perché gli avvocati di questi indagati per omicidio colposo hanno chiesto un incidente probatorio, quindi vedremo se il giudice acconsentirà oppure no. Abbiamo fondato a dicembre ancora 2021 un'associazione, è un'associazione per Mattia ma anche per tutte le vittime sul lavoro. L'obiettivo di questa associazione è proprio quello di condividere con altre famiglie che stanno vivendo il nostro stesso dramma, condividere iniziative e soprattutto sostenerci perché non è facile andare avanti. Ecco. E il 29 aprile, appunto, che sono 2 anni da quando Mattia è mancato, faremo una passeggiata qui nel nostro paese. Una passeggiata tra le vie del nostro paese proprio cercando di ricordare Mattia, ricordare quello che abbiamo fatto in questi 2 anni e ricordare che ogni giorno minimo 3 persone partono per andare al lavoro e purtroppo non tornano più a casa. Ecco. È una cosa che veramente mi fa da una parte rabbrividire e da una parte non lo posso negare, mi carica di rabbia perché non è più accettabile che la nostra Costituzione che dice che il lavoro nobilita l'uomo, non è accettabile che ogni giorno 3 o 4 persone vengano uccise sul posto di lavoro e soprattutto vengano uccise, come nel caso di Mattia, per la negligenza di qualcuno. Anche noi, nel caso nostro, fin da subito ci avevano chiesto di fare delle proposte di risarcimento, addirittura l'avvocato delle assicurazioni ci ha detto fate una proposta, vi verrà dato quello che chiedete, però noi non ci siamo neanche confrontati perché abbiamo sempre detto che vogliamo solo la giustizia. Ecco. torno a ripetere, che venga introdotto il reato di omicidio colposo, come c'è per gli incidenti stradali, anche per gli incidenti sul lavoro.
Grazie, grazie a Cora Aranci per l'intervista alla madre di Mattia Battistetti che abbiamo appena ascoltato. Diamo il benvenuto adesso in trasmissione, ha ascoltato l'intervista che è appena passata, Carlo Soricelli, curatore dell'Osservatorio Nazionale di Bologna Morti sul Lavoro, attivo dal 1 gennaio del 2008. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, abbiamo ascoltato questa testimonianza che racconta uno dei tanti, numerosissimi fatti che si verificano in modo più o meno simile nel nostro paese. Allora io vorrei cominciare proprio da questo. Ci sarà un processo, individuerà le responsabilità eventuali e quello è un percorso giudiziario. Ma da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro, a quali ruoli, a chi competeva garantire la sicurezza, evitare il precipitare di un carico? Ecco, quali figure hanno questa responsabilità e con quale piramide, cioè catena di comando?
Ma è tutta l'organizzazione del lavoro che non va bene, perché non si riesce a sensibilizzare soprattutto questi giovani lavoratori che lavorano in aziende piccole e piccolissime. È una strage perché non c'è più nello statuto dei lavoratori per loro, non c'è più l'articolo 18, non c'è più niente, e quindi dire che c'è un responsabile è troppo poco. È proprio una catena di responsabilità che parte dallo Stato a venire in giù. Hanno fatto sempre in questi ultimi 20 anni, io già ho già 73 anni, 74 anni, ci sono state hanno praticamente abolito tutta la normativa sulla sicurezza sul lavoro. I responsabili sono tutti i partiti di destra e di sinistra, e quindi andare a individuare, certo ci sono gli ispettori, ma se gli ispettori li hanno praticamente dimezzati, come si fa? E poi anche se ci fossero tutti bisognerebbe potenziarli per 100.
No, però fermiamoci per un attimo, questo lo capisco, è una valutazione nazionale, però io adesso voglio rimanere sull'episodio. Noi non abbiamo tutti gli elementi. Allora, la sicurezza dentro un'azienda, chi la deve garantire e come? Poi faremo le valutazioni politiche più ampie, ma dentro
allora,
l'azienda.
All'interno dell'azienda c'è un responsabile della sicurezza, e quindi in primo luogo è responsabile lui di quello che succede. Perché se vedo che un lavoratore non rispetta le normative sulla sicurezza, questo lavoratore qua deve essere tutelato, cioè nel senso che all'interno di un'azienda, in tutte le aziende, ci deve essere un responsabile della sicurezza, quindi primo responsabile è lui.
Che è nominato dal datore di lavoro, giusto?
Perfetto, sì, esatto, ecco.
E che professionalità deve avere questo responsabile della sicurezza?
Guardi, guarda, non hanno nessuna, io dall'esperienza che ho, ne mettono uno a caso, perché non c'è nessuno che abbia l'esperienza e la pratica. Questo può succedere nelle grandi aziende, ma nelle piccole aziende praticamente viene messo uno a caso di fiducia dell'azienda che fa, che si assume questa responsabilità, che non sa neanche a cosa va incontro, ecco.
E poi dovrebbe esserci il rappresentante dei lavoratori, l'RLS, giusto?
Ecco, sì, però come dico, non ci sono dappertutto. Il problema è enorme, è quello che il sindacato, allora dove c'è il sindacato non ci sono praticamente morti sul lavoro, dove ci sono i rappresentanti della sicurezza e del sindacato non ci sono morti sul lavoro. Nelle grandi aziende sindacalizzate praticamente muoiono solo quelli come questi che vanno in appalto nelle grandi aziende, quindi dire dare responsabilità al sindacato nelle piccole piccolissime aziende dove il sindacato non è presente è come dare responsabilità a Gesù Cristo, cioè non so se mi spiego, ecco.
Sì.
È fondamentale, quindi il sindacato dovrebbe organizzarsi in maniera che queste piccole piccolissime aziende, però è difficilissimo, si riunissero per parlare appunto di sicurezza e che ci siano degli esperti che dove fanno capire ai lavoratori quelli che sono i propri diritti, i doveri, ma anche e soprattutto i diritti per quanto riguarda la sicurezza.
Ecco, il fenomeno dei decessi sul lavoro, degli infortuni mortali sul lavoro, in Italia che dimensioni ha numericamente?
Una dimensione enorme, perché c'è un aspetto che è fondamentale da capire, Agnoletto. Allora, quelli che vengono diffusi in Italia, no? Sono i morti di INAIL, che l'anno scorso sono stati 1090. In realtà INAIL non fa nessun monitoraggio, questo è importante da capire, lo spiego sempre da 15 anni, non fa nessun monitoraggio, fa passare come rappresentativi di tutto il panorama lavorativo i suoi morti, ma sono solo i suoi morti, ce ne sono il 30-40% in più che o non hanno l'assicurazione INAIL, sono curate ad altri istituti, ce ne sono una miliardi di lavoratori,
per esempio?
4 milioni. Per esempio ci sono i giornalisti, ci sono le partite IVA, ci sono i rappresentanti di commercio, ci sono gli agricoltori, tantissimo, parliamo di 4 milioni di lavoratori, quindi parliamo di queste cose qua, cioè, cosa passa? Passa il messaggio che i morti sul lavoro sono stati 1090 l'anno scorso, in realtà, e dentro ci sono anche i morti sulle strade, in realtà se si contano tutti sono stati 1499, poi anche in difetto diciamo l'osservatorio, perché andare per le strade, sapere chi è quelli che muoiono per incidenti, che se lavorano o non lavorano, è difficile, però.
Sì, precisiamo per gli ascoltatori che quando parla di morti per le strade non significa morti di incidenti stradali indipendentemente, ma significa morti in itinere, cioè perfetto, sono lavoratori che stanno andando al lavoro o stanno rientrando dal lavoro. Quindi, se ho capito bene, la stima è che siano circa 1500 i morti sul lavoro in un anno. È così?
Sì, esatto. E quest'anno siamo già a 395 dai conti che ha fatto l'osservatorio, poi vi dico ne sfuggono anche, però occupiamoci di quelli che muoiono sui luoghi di lavoro senza fare confusione come fa INAIL che li mescolano. Allora, sui luoghi di lavoro, quest'anno sono già la bellezza di la bruttezza per essere esatti, 234 lavoratori. Sono sempre le solite categorie, sempre i soliti morti,
cioè?
Muoiono per il 30% in agricoltura, per il 20% e anche più in edilizia, poi una miriade di altri lavori.
Ecco. Sì, se non sbaglio siamo oltre 30 decessi di agricoltori col trattore, giusto?
Esatto, sono già 36 per l'esattezza dall'inizio dell'anno, l'anno scorso sono stati addirittura 169. E da quando ho aperto l'osservatorio nel 2008, il primo gennaio 2008, ne sono morti oltre 2400. Tutti i mesi ho mandato ai ministri del lavoro e delle politiche agricole che si sono succeduti questi dati. È una vergogna enorme che non sono mai...
E cosa si potrebbe fare?
Fare la rivoluzione sarebbe la prima cosa, perché...
Sì, però adesso cerchiamo di rimanere sul tema. Cosa si potrebbe fare invece concretamente?
Concretamente sono due aspetti fondamentali. Allora, bisognerebbe abolire prima di tutti i lavori precari, perché il precariato uccide. Adesso tutti i lavoratori sono assunti con contatti precari, e un precario non può rifiutarsi di svolgere un lavoro pericoloso, perché viene licenziato subito, adesso senza neanche una scusa, perché è stato abolito l'articolo 18.
Ok, quindi c'è il precariato è causa di infortuni sul lavoro. Poi
un'altra causa importantissima che è fondamentale, allora un terzo, un quarto, sicuro tutti gli anni, perché li monitoro, che muore sui luoghi di lavoro escluso itinere a 62 anni in su, e questi dalle statistiche ufficiali, siccome non sono assicurati a INAIL, spariscono, quindi parliamo di un morto su quattro che muore che ha più di 60 anni, che muore sui luoghi di lavoro. Quindi bisogna abolire anche qui l'aumento dell'età, fare dei referendum per abolire il precariato.
Sì, va bene, adesso arrivare a fare un referendum per abolire il precariato è abbastanza complesso. Quello che a noi interessa è capire come dai dati dell'osservatorio che lei dirige c'è questo impatto forte che porta molte persone che fanno lavoro precari ad avere infortuni e alcune volte incidenti anche mortali che non vengono poi conteggiati o segnalati, e poi questo fatto delle persone anziane che molte volte lavorano attraverso cooperative o altri meccanismi, e anche queste spesso sfuggono ai conteggi dell'INAIL. Noi ci fermiamo qui perché dovremo poi tornare nel futuro anche a parlare di chi svolge il ruolo ispettivo, cioè dei limiti grossi dell'Ispettorato del Lavoro, che ha ridotto enormemente i propri dipendenti, e anche alla proposta avanzata da suo tempo dal magistrato Guariniello di arrivare a una procura nazionale sul lavoro, proprio per andare a intervenire in modo mirato sugli infortuni e l'incidente sul lavoro. Ma noi su questo torneremo nelle prossime puntate.
Grazie ancora, grazie a Carlo Soricelli, che è appunto curatore dell'Osservatorio Nazionale di Bologna Morti sul Lavoro, attivo dal 1 gennaio del 2008. Andiamo avanti, andiamo a parlare di amianto adesso con la prossima ospite, che è Sabina Contu, che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Esposti Amianto. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie di essere con noi, e oggi è anche appunto la giornata, no? Morti per amianto. Allora, la prima cosa che le chiedo è: quanti sono i decessi all'anno dovuti ad amianto in Italia?
Allora, sulla base dell'ultimo rapporto che è stato reso dal Ministero, le morti sull'amianto in Italia si aggirano intorno a 7.000. L'ultimo rapporto INAIL del Registro Nazionale Mesoteliomi, che viene redatto in collaborazione con i COR, che sono le sedi regionali di raccolta dei dati del mesotelioma, ci aggiriamo a 2.000 morti di mesotelioma in Italia, quindi una cifra veramente enorme, se pensiamo che poi il 93% delle persone muore nel giro di 13 mesi e solo pochissimi casi hanno una sopravvivenza a 5 anni.
Sì, il mesotelioma è il tumore della pleura, è provocato dall'amianto, e ad oggi la medicina non ha trovato degli interventi curativi e risolutivi, e quindi siamo di fronte a una patologia che ha praticamente sempre un esito nefasto.
Infausto, nefasto, infausto, certo, colpisce anche altri organi come il pericardio, la tunica vaginale, testicoli, però la maggior parte delle malattie della casistica, come ha detto bene lei, dottor Agnoletto, riguarda proprio la pleura, che è questo apparato ciliare che un po' funziona come le nostre sopracciglia negli occhi, che si muove continuamente mentre noi respiriamo, i pulviscoli dell'asbesto si annidano e col tempo si bloccano proprio in ragione delle polveri d'amianto, quindi il malato proprio smette di respirare, quindi l'amianto ti toglie il respiro. Ecco,
ecco, però l'amianto non dovrebbe essere più in circolazione.
L'amianto non dovrebbe essere più in circolazione perché la legge 257 del 92 lo ha vietato, sia come impiego nell'uso soprattutto delle industrie, ma essendo una malattia a lunga latenza che esplode anche a distanza di 30-40 anni, ancora abbiamo i morti dell'amianto.
E abbiamo anche i processi. Come stanno andando i processi?
I processi, in questa pagina nera della giustizia italiana, c'è anche qualche speranza. Le riporto soltanto due importanti processi che stiamo seguendo. Uno riguarda Smith, il titolare della ditta svizzera dell'Eternit, che ha seminato la morte in molte zone dell'Italia, per la quale è aperto e in corso un processo a Novara, che per ragioni di competenza non si è potuto fare a Torino, ma appunto si svolge a Novara. E poi abbiamo il processo dell'Ilva di Taranto in Cassazione, dalla quale ci aspettiamo delle condanne e di superare in molti casi questo grande limite che è la prescrizione, insomma, perché essendo passato tanti anni, molti dei colpevoli non esistono più perché sono morti, e quindi spesso viene invocata, giustamente in applicazione dei principi del diritto, la prescrizione, ma per i morti di amianto in Italia è una grandissima ingiustizia.
Sì, una delle cose difficili è da dimostrare l'esposizione, cioè di risalire all'esposizione per una patologia che si manifesta alcune volte anche a decenni di distanza. Ecco,
certo.
Quali sono le proposte attualmente dell'Associazione Nazionale Esposti Amianto, della IEA?
Allora, innanzitutto la IEA si batte costantemente per promuovere leggi volte alla rimozione di ogni tipo di amianto ancora esistente, non soltanto nelle industrie dove si è sempre parlato di bonifiche, ma solo in parte sono state eseguite. Secondo, si batte anche per la rimozione dell'amianto nelle città, negli edifici abitativi, perché comunque l'amianto è presente anche in molte zone dove noi viviamo, tant'è che una delle maggiori eccezioni che anche l'INAIL solleva è che l'amianto è ubiquitario, per cui tutti quanti noi siamo in un certo senso esposti alle polveri di amianto. L'altra questione che noi proponiamo è l'istituzione del fondo vittime sul modello francese, in modo da poter risarcire i familiari delle vittime con un indennizzo, una tantum, per un caso in cui i propri parenti, genitori appunto siano morti o mariti siano morti sul lavoro, ecco, a causa dell'amianto per patologie tabellate come il carcinoma polmonare e il mesotelioma.
Però e queste due...
solo un indennizzo che naturalmente richiede sempre un'installazione di un processo, come ha detto bene lei, la ricerca delle prove, dei testimoni, la dimostrazione del nesso causale e così via. Quindi insomma.
Ecco, questi due obiettivi, quello della rimozione dell'amianto e quello dell'istituzione di questo fondo nazionale, che punto sono? Brevemente, cioè la rimozione dell'amianto in Italia.
In Italia, che punto è
la questione della rimozione dell'amianto?
No, in questione della rimozione dell'amianto stiamo, diciamo così, facendo passi importanti, anche perché all'interno delle associazioni che sono in Italia, che fanno parte anche del Comitato Nazionale Amianto, c'è lo sforzo per produrre anche delle normative e delle, diciamo così, degli strumenti tecnici di controllo della presenza e quindi della conseguente rimozione. Servirebbe un investimento finanziario molto forte per favorire le bonifiche e incentivare anche i privati alla rimozione, perché oggi rimuovere un metro di amianto costa 400 euro, giusto per rimanere così, quindi le immagini, i tetti in Eternit, anche sparsi per le campagne, quanto viene a costare spesso, no, la rimozione di questo materiale. Quindi diciamo che si stanno facendo passi importanti per la rimozione, grazie anche all'azione delle associazioni, non soltanto della IEA,
certo,
ma di molte associazioni, mentre sotto il profilo invece delle tutele, degli indennizzi, purtroppo siamo ancora molto molto lontani e sarà uno dei prossimi obiettivi dei prossimi mesi della IEA anche riprendere il dialogo con i parlamentari al fine di trovare una maggiore sensibilizzazione sulla creazione anche di questa approvazione di questa legge sul fondo vittime dell'amianto, sul modello francese.
Ecco, un'ultima domanda. Abbiamo raggiunto il picco dei decessi d'amianto all'anno e siamo in discesa oppure no? Perché, come abbiamo detto, c'è un periodo di latenza molto lungo. Abbiamo parlato di oltre 2.000, no? Morti, prima c'è stato detto.
Sì, 2.000 l'anno scorso, sì, certo.
Siamo in crescita, allora, o in diminuzione, almeno?
No, a mio avviso siamo in diminuzione, perché l'aumento, cioè, l'età elevata aumenta, siamo in diminuzione, sebbene devo dirvi che l'ultimo rapporto dell'INAIL lascia aperto comunque alla presenza di malattie di mesotelioma non strettamente collegate al lavoro. Ciò significa che siamo di fronte comunque ad una patologia che evidentemente risente molto anche di un certo inquinamento ambientale sul territorio, per cui questa è una valutazione che faremo nei prossimi anni. Comunque posso dire che il picco è in diminuzione.
Sì, questa valutazione è molto interessante, proprio perché al di là della lavorazione dell'amianto, che oggi non c'è più e che è bloccata da legge, eccetera, se non l'amianto non è stato rimosso, una serie di condizioni ambientali possono favorire la diffusione delle fibre d'amianto e quindi poi ovviamente le patologie conseguenti quando queste entrano nell'organismo umano.
Esatto.
Grazie, grazie mille. Grazie Sabina,
grazie
Contu.
A voi, che... grazie a voi e di quello che fate.
Grazie, grazie a lei invece. Sabina Contu, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Esposti Amianto. tanto. Andiamo a cambiare ancora argomento, adesso andiamo a parlare di una ricerca sull'usura del personale sanitario, delle condizioni di stress del personale sanitario, e lo facciamo con Maurizio Montanari, psicoanalista, collaboratore del Fatto Quotidiano, responsabile del centro Libera Parola al centro di medicina e psicanalisi di Modena, con cui ci scusiamo anche per il ritardo con cui lo chiamiamo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, dentro queste patologie da lavoro, incidenti, infortuni, c'è anche il mondo sanitario. Non abbiamo tanti minuti, ma ci interessa molto capire che cosa è accaduto nel mondo sanitario nella fase post-pandemia come conseguenza della pandemia. Se ne parla poco, sì, certo, c'è stato stress e via dicendo, ma tutto questo che cosa ha prodotto? Qual è la fotografia che emerge dalle sue ricerche?
Allora, la fotografia è piuttosto impietosa, anche perché non viene solo dalle mie ricerche, ma da un servizio corale che è stato fatto in tutta Europa. Partiamo da un punto di vista pratico. Il disagio mentale non si vede quanto la malattia fisica, quindi è qualcosa che è piuttosto latente. Noi, nel periodo post-pandemico, ci siamo trovati a che fare, abbiamo avuto decine e decine di medici, infermieri, persone che venivano buttate in prima linea, che dopo tanto periodo di guerra, tra virgolette, accusavano il disturbo post-traumatico da stress. Il disturbo post-traumatico da stress è una patologia che noi conosciamo direttamente dal mondo militare, che è praticamente la condanna di una persona esposta a trauma violento alla ripetizione infinita della scena traumatica, che la rende invalida, incapace di vivere, di lavorare, incapace di andare al lavoro, e che può portare anche degli esiti di tipo letale. Noi, come ho avuto modo di scrivere sul Fatto Quotidiano, ci siamo trovati a che fare con medici, e un mio amico stesso mi diceva: io non mi sono laureato per dividere i genitori che stanno morendo dai figli. Lui faceva parte di quelli che portava il tablet, diciamo così, ai familiari che assistevano l'uomo che se ne stava andando perché non riusciva a respirare. Questo personale medico è stato esposto da un punto di vista traumatico a un sovraccarico di morte, erano letteralmente dei gestori di morte e dovevano gestire anche l'angoscia dei familiari quando, pensiamo al periodo di Bergamo, praticamente tutto crollò. Erano dati importanti e impressionanti che noi gestivamo. In piena pandemia vengo contattato da un'emittente europea, Arte TV, che io conosco, che ha fatto un servizio mirabile ed è andata in tutta Europa ed è andata ad analizzare questi stessi dati. Loro si sono recati in Francia, in Spagna, nel Regno Unito e mi hanno dato questi dati che sono ancora visibili sul servizio. Mentre nel personale medico spagnolo il 28% è stato colpito da questo disturbo, in Francia il 30%, il 39% quello britannico, in Italia è il 50% del personale medico sanitario che è stato colpito dal disturbo post-traumatico da stress. Il 20% di questo è scivolato poi in sintomi depressivi di tipo quasi cronico. Nel servizio sono stati intervistati colleghi dell'ospedale di Brescia, di Milano, di infermieri, insomma è stato uno squarcio europeo su un dato che noi conoscevamo già. Noi quindi ci siamo trovati a gestire persone che, penso soprattutto alla terza ondata, cominciavano ad accusare sintomi come l'insonnia, l'incapacità di andare al lavoro, aggressività scaricata a casa. Abbiamo incontrato disturbi di personalità, depressioni, fughe nell'alcolismo o nell'utilizzo di sostanze stupefacenti. Ci sono stati poi casi eclatanti di medici che, faccio un esempio particolare, dopo aver fatto quella stessa strada per 20 anni, una mattina particolarmente stranamente sbagliavano la strada e con l'auto finivano fuori. Insomma, anche in questo caso si tratta di menti sottoposte ad una cura pesantissima che non sono riusciti a gestire lo stress, perché non c'è stato ricambio, perché non c'è stata un'adeguata assistenza di tipo psicologico. Nell'intervista della emittente c'è una meravigliosa dichiarazione, mi sembra di un infermiere dell'ospedale di Brescia, che da un punto di vista psicoanalitico spiega bene quello che è successo. Lui dice: c'è un momento in cui ci siamo accorti che il virus non poteva essere fermato. La psicoanalisi insegna che quando c'è qualche cosa che angoscia, che sta per dominarci, il soggetto va in angoscia e per mettere in scacco la gente che ci, diciamo così, che ci cerca di sopraffare, mette in atto tutte le sue capacità. Nel momento in cui però il nemico è totale, è soverchiante, allora si entra in uno stato di stasi, cioè la depressione, la rassegnazione. Noi vedevamo nello studio medici, rianimatori, che dicevano è inutile tornare là, che ingrassavano, che bevevano, che si drogavano, alcuni che scaricavano in casa con agiti aggressivi con caratteristiche del tutto identiche al disturbo post-traumatico da stress nei suoi sintomi più eclatanti che abbiamo visto nei reduci dall'Afghanistan. Non è un caso che noi abbiamo chiamato i nostri eroi, i nostri soldati, il corpo medico nel periodo pandemico. Detto questo, non è stato fatto nulla da un punto di vista clinico. Perché? Perché si trattava di andare ad indagare un qualche cosa che era silenzioso, era taciuto e soprattutto perché con la carenza di medici e di infermieri che c'è non è stato possibile, ma questa è una mia vista politica, poter fare l'adeguato ricambio. Quindi è come se, tornando alla metafora militare, noi abbiamo continuato a mandare al fronte soldati che erano letteralmente suonati, cioè quelli che Freud chiamava le nevrosi di guerra, persone ormai inabili a fare tipo di attività. Questo si è scaricato in un aggravamento delle condizioni di queste persone, in un cattivo servizio reso all'utenza e reso alla popolazione. Il disturbo post-traumatico da stress è qualcosa di molto insidioso, significa a distanza di 3 anni dal pieno momento del Covid svegliarsi di notte ancora con gli incubi, vedendo negli occhi quel parente che si è diviso perché doveva morire, il modo con cui alcune persone venivano intubate e la reiterazione di questo alberga nella mente del paziente che non se ne libera più. Per fare un esempio particolare, il disturbo post-traumatico da stress è un po' racchiude la morale del film Il giorno della marmotta, quello dove il personaggio è costretto a rivivere tutti i giorni lo stesso giorno fino allo sfinimento, fino a quello che è una debacle mentale che poi può diventare anche fisica e soprattutto morale.
Cioè, ecco, noi dobbiamo fermarci qui, credo sì. L'abbiamo lasciato parlare come un fiume in piena perché ha dato un quadro direi estremamente estremamente interessante. Io mi limito a dire anche da, come professionista, che poi quello che è mancato totalmente è un meccanismo di supervisione, di elaborazione. Se nel momento non era possibile perché non c'erano le risorse, lo Stato, i responsabili della sanità avrebbero dovuto fornire questa opportunità di rielaborazione al personale sanitario, non dire andate avanti a lavorare come se nulla fosse successo. Certo, bisogna andare avanti a lavorare, ma dovete avere degli spazi per rielaborare insieme ciò che avete vissuto, perché altrimenti questo stress, questa situazione rimane all'interno di ciascuno e poi magari esplode nel momento meno opportuno.
Grazie ancora allo psicoanalista Maurizio Montanari, noi torniamo venerdì prossimo, grazie a Cora Aranci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittoria Agnoletti.
A presto.